Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti al nostro consueto appuntamento del quarto venerdì del mese. La trasmissione di questo pomeriggio la dedichiamo ad un argomento dal titolo La donna e la Chiesa Cattolica. È un argomento che vorremmo appunto nel corso di questa trasmissione liberare la Chiesa da quella prigione culturale in cui il mondo moderno l'ha reclusa, facendo alcune riflessioni sul rapporto tra la donna e la Chiesa, tra la donna e la religione cattolica, per poi accennare a come essa è considerata in alcune altre religioni. Allora, spesso sentiamo dire che la Chiesa è la principale responsabile di una società maschilista in cui la donna è tenuta in scarsa considerazione. Chi fa queste affermazioni è avvelenato dall'imperialismo culturale che vuole screditare sempre e ad ogni costo la nostra Santa Madre Chiesa. Chi dice ciò, chi fa queste affermazioni, fa affermazioni di carattere ideologico che non sono niente affatto supportate da fatti storici, non sono per niente documentate. È tutto fumo, tutto invenzione. E vediamo se le cose stanno veramente come sostengono i denigratori del cristianesimo. Ecco, mi aiuterà nella riflessione uno studio di Tommaso Pevarello, filosofo teologo, pubblicato da poco su un sito Libertà e Persona gestito da professore Francesco Agnoli. È uno studio proprio sulla donna nelle diverse religioni. Allora, cominciamo col dire che nella Genesi troviamo la nota espressione che recita così: Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, Dio li benedisse. Comprendiamo subito che Dio ha creato l'uomo nei suoi due generi, quello maschile e quello femminile. I due generi non sono in opposizione, ma in un rapporto armonico. Si completano, come dire, nell'unità dell'uomo. Dunque, l'essere maschile e l'essere femminile sono due aspetti di una unica realtà. L'unica realtà è l'uomo. Ciò vuol dire che se la realtà umana è unica, non ci può essere una opposizione, una differenza di dignità tra il genere maschile e il genere femminile. Ne consegue che l'uomo e la donna hanno pari dignità davanti a Dio e davanti agli uomini. In questo senso, tutto l'apporto della nostra religione. Ma ancora nel Genesi troviamo scritto: allora il Signore plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. E questa seconda affermazione, sostiene il Pevarello, è molto importante perché indica il predominio dell'uomo sugli altri esseri viventi. Anche gli altri esseri viventi vengono dalla terra, ma solo l'uomo e solo a lui il Signore Dio soffiò nelle sue narici un alito di vita. E con ciò si vuole evidenziare che l'uomo, benché proveniente dalla terra, dalla polvere, è l'unico essere vivente a possedere un'anima razionale. Dunque, nella scala degli esseri viventi, egli è posto all'apice. Se immaginiamo una piramide, per rappresentare con un'immagine quanto stiamo affermando, allora dobbiamo collocare l'uomo al suo vertice. Oggi troviamo certe associazioni animaliste che vorrebbero considerare gli animali alla pari degli uomini, quando non addirittura al di sopra. La storia è vecchia, parte dal 27 gennaio 1978, la data in cui l'UNESCO lanciò da Bruxelles la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale. Se la leggiamo, alla fine di tutti gli articoli in esso contenuto, contenuti cioè nella dichiarazione, leggiamo che l'ultimo articolo dice: i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. Pensate, quali sono le conseguenze di un'affermazione del genere? Ne consegue l'affermazione di un'uguaglianza tra l'uomo e l'animale. E già questa equiparazione manifesta, più che l'amore per gli animali, l'odio per l'uomo, al quale non è riconosciuto il posto prioritario attribuitogli da Dio nella creazione, attribuitogli anche dalla sola ragione umana, poiché non si deve scoprire l'America per riconoscere la superiorità dell'uomo sulle varie specie animali. E vediamo quali sono i risultati di questo pensiero propagandato dall'UNESCO nel 1978. Ricordiamo un recente episodio accaduto nello zoo di Cincinnati. Ecco qui, appena un mese fa, un bambino di 3 anni cadde nel recinto dei gorilla e il direttore dello zoo ordinò che l'animale fosse ucciso per evitare possibili danni al bambino. Ecco, subito ci fu una levata di proteste contro il direttore e una raccolta di firme per rendere giustizia, tra virgolette, al gorilla ucciso e processare i genitori che ne avrebbero causato la morte per la loro incapacità di sorvegliare il bambino. È inutile dire che qui la massa di animalisti e quant'altro ascrivibile nella categoria non si preoccupa del bambino, magari chiedendo che venga sottratto alla tutela dei genitori perché incapaci di prestargli cure, ma si preoccupano dello scimmicidio, diciamo così, no? Della morte della gorilla e della giustizia da perseguire appunto per ottenere appunto giustizia per la morte di questo gorilla. Dunque, mentre noi ci preoccupiamo di dimostrare che la religione cattolica ha solo fatto del bene ed è grazie ad essa se il ruolo della donna ha assunto rilevanza sociale, oggi siamo già al di là di questo perché si vuole equiparare l'animale all'uomo, quindi stiamo ancora andando avanti nel degrado. C'è un sovvertimento dell'ordine naturale e sociale che va ben oltre l'immaginabile, perché si vuole riconoscere agli animali una dignità simile o superiore a quella dell'uomo. Alla radice di questa posizione c'è, lo ripeto, un odio manifesto contro l'uomo, che a sua volta è espressione di un odio più diabolico manifesto verso il Creatore, cioè verso il Dio cattolico. Queste tendenze animaliste ne sono la prova. La teoria del gender è un altro corso della stessa fonte, un altro rivolo in cui si diffonde, si propaga quest'odio. Ecco, una teoria che afferma di riconoscersi in qualche cosa, il diritto di riconoscersi in qualcosa che non si è. Una teoria che esprime il diritto all'autodeterminazione prescindendo da Dio, esprime cioè il diritto all'autocreazione. L'uomo si crea secondo l'immagine che esso ha di se stesso. Un'altra indicazione che dimostra il lavoro fatto nei secoli dalla Chiesa per ridare alla donna la dignità che le compete, ci viene ancora dall'Antico da affermazioni che Dio stesso ci dice nella Bibbia. E in particolare, quando il Signore, Dio, ci dice: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Questa affermazione ci predispone a riflettere sul fatto che l'uomo, pure in mezzo a tanti animali che Dio Padre aveva già creato, è triste, si sente solo, non trova negli altri animali nessuno che sia simile a lui. Ecco allora che Dio crea la donna, traendola dal suo costato, dal suo fianco, per indicare proprio la pari dignità con l'uomo, ma anche che la solitudine dell'uomo è colmata solo da un essere che gli sia simile, dunque non un gorilla o altro animale da tempo insensatamente presentato come progenitore della specie umana, ma solo con la donna. Solo con la donna l'uomo colma la sua solitudine, perché non v'è altro essere vivente che abbia la stessa dignità dell'uomo. La superiorità della donna e dell'uomo come unica realtà sul creato sta ancora nel compito che Dio affida all'essere umano maschio e femmina. E qual è questo compito? Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Con questo comando Dio stesso riconosce all'uomo una funzione di compartecipazione nella creazione e in tal modo conferma la sua elezione per l'uomo, nel suo doppio genere maschile e femminile, rispetto ad ogni altro essere vivente. Questa è la manifestazione dell'infinito amore che Dio Padre ha per noi. Più specificamente, la donna, tratta dalla costola di Adamo, è un dono dell'amore di Dio per l'uomo. La donna dona all'uomo fondamentalmente due caratteristiche essenziali: la verginità e la maternità. Queste due caratteristiche le troviamo sintetizzate in modo eccelso nella Vergine Maria. La Madonna porta nel suo grembo Dio e il suo grembo, possiamo dire, diventa il paradiso di Dio, dentro il quale, grazie al sacrificio del figlio, rigenera l'umanità peccatrice e gliela offre rigenerata, compartecipando così in via subordinata alla redenzione del figlio. Tutto questo solo perché Gesù stesso ha voluto così ed è un aspetto del grande amore che Dio figlio ha avuto per la madre, rendendola corredentrice del genere umano. Maria, corredentrice del genere umano, si pone come modello per la donna dei nostri giorni, affinché anch'ella, aperta alla grazia, renda gloria a Dio e sia strumento di salvezza per gli uomini, sia nella sua vocazione di madre spirituale, quando conserva la verginità fisica offrendola al Signore, quindi nel caso delle consacrate, sia nella sua vocazione di madre carnale, dove è tenuta comunque anche da madre carnale a coltivare la verginità spirituale. In tal modo anch'ella, in ogni momento, può rispondere alla sua duplice vocazione di essere come Maria, vergine e madre. Una donna potrebbe trovare veramente la sua realizzazione non soltanto nella maternità, né soltanto nella verginità. Ecco perché maternità e verginità potrebbero essere considerati aspetti diversi di un'unica realtà. Nel caso in cui una donna sia chiamata alla maternità fisica perché sposa, ella deve coltivare incessantemente anche la verginità spirituale. Nel caso in cui sia chiamata alla vocazione religiosa, alla verginità fisica, non smette di generare anime spiritualmente, amando Dio e aprendosi alla grazia, confacendosi sempre di più al modello di Maria, offerto da Maria. dall'Immacolata, dalla Corredentrice. Questa sintesi diventa appagante e rende la donna un'oasi di pace per chi la incontra e le parla. Scrive Tommaso Pevarello: l'atteggiamento di Gesù con le donne è molto semplice e forse proprio per questo in quei tempi rivoluzionari. Si meravigliavano le persone che stessi a discorrere con una donna, e a meravigliarsi non vi erano solo gli scribi, ma gli stessi apostoli. Egli davanti agli ebrei, che rivendicavano il diritto maschile di ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo, le ammonì di ritornare al principio, quando questo non era consentito, quando cioè l'uomo e la donna ancora si amavano con purezza, essendo ad immagine e somiglianza di Dio. In questo caso Gesù interviene per spazzare via una tradizione che si era affermata ma che era anche contraria alla volontà divina, che in origine non voleva che il maschio dominasse, ma che stabiliva una uguaglianza tra i due in una sola carne. Ecco, Gesù, lo vediamo nel Vangelo, non disdegnava di parlare con prostitute e peccatrici, cioè con quella categoria di persone che veniva socialmente disprezzata. Anche questo è significativo nella nostra religione cattolica ai fini di una rivalutazione nella storia del ruolo della donna. Prostitute e peccatrici, per la religione cattolica, compone una categoria di persone per le quali c'è sempre la possibilità di salvarsi, se solo le prostitute e le peccatrici lo desiderassero e si impegnassero a fondo nella seguita del Vangelo. Ecco, perfino la donna sorpresa in adulterio non fu condannata da Gesù. E quindi con il cristianesimo c'è stata una progressiva rivalutazione della dignità della donna. Scrive Tommaso Pevarello che il cristianesimo è l'unica religione della storia in cui il rito di iniziazione e quindi di ammissione alla comunità, cioè il battesimo, è uguale per uomini e donne. Dunque nessuna discriminazione fondata sul sesso per introdurre una donna nella comunità cristiana, diversamente, evidentemente, da quanto accade nelle altre religioni. Con il cristianesimo si è sempre portata avanti l'idea del matrimonio monogamico, monogamico, cioè con una sola persona, è indissolubile. E ciò comporta una rivalutazione anche della dignità della donna. Comporta che la donna, per tradizione culturale posta in una condizione di debolezza rispetto all'uomo, non poteva essere rinnegata a piacimento dello sposo, come accadeva nel passato con le altre religioni. L'uomo era obbligato a restarle fedele. Oggi avviene lo stesso, ma questo rinnegamento della donna è chiamato conquista, è chiamato diritto. Ma fino ad alcuni anni fa, la bigamia era condannata ed era considerata reato. Anche rispetto all'altro aspetto, quello della sterilità, le cose appunto sono cambiate con il cristianesimo. La sterilità della donna giustificava l'uomo nel cercare una discendenza con un'altra donna. Quindi l'adulterio non era sempre punito, mentre se commesso da una donna, l'adulterio era punito. Ricordiamo il caso più famoso di Enrico VIII. Il Papa dell'epoca, Clemente VII, non gli concesse il permesso di ripudiare sua moglie Caterina d'Aragona, poiché, come diceva il re, non era capace di dargli un erede maschio. Il Papa preferì perdere la cattolicità dell'intera Inghilterra, guardate che questo è considerevole, piuttosto che piegarsi ad un principio malsano di un regnante. Ma con questo gesto il Papa ha difeso anche la dignità della regina, e ha eretto la dignità delle donne a diritto supremo di fronte anche alla prepotenza e ai capricci maschili, e scusate se poco. Sullo stesso orizzonte si colloca l'attività della Chiesa orientata ad affermare il principio del libero consenso degli sposi, conducendo una politica contro i matrimoni combinati, che la donna avrebbe dovuto semplicemente accettare, perché concordati dal padre, per affari o motivi di alleanze e di potere. Anche la lotta condotta per innalzare l'età di matrimonio delle donne è stata un'iniziativa della Chiesa e a cui le donne dovrebbero serbare eterna riconoscenza. C'è ancora un altro aspetto da considerare a favore del riconoscimento della dignità della donna nella religione cattolica: la lotta all'esposizione dei bambini e all'infanticidio. Ricordiamo che in tutto il mondo era diffusa la pratica dell'infanticidio ancora oggi in Africa. Se un bambino nasce prima con i denti di sotto piuttosto che con quelli di sopra, viceversa, adesso non ricordo esattamente qual è la prassi naturale, questo bambino viene considerato come uno che attira le disgrazie sulla tribù, quindi viene abbandonato nelle foreste, appunto, e lì se sopravvive, allora vuol dire che gli dèi lo hanno accettato. Ma è chiaro che prima che il tempo di previsto di prova sia scaduto, il bambino muore di fame o muore sbranato da qualche animale. Quindi la pratica dell'infanticidio era e purtroppo ancora oggi è molto diffusa, specialmente se i figli erano di sesso femminile. E tale pratica è stata contrastata soltanto con la penetrazione della religione cattolica negli strati sociali. Ancora dobbiamo ricordare l'azione di difesa a favore delle vedove, comandata esplicitamente nel Nuovo Testamento, mentre in alcune altre religioni esiste nei confronti di queste donne un'autentica discriminazione. Si pensi ad esempio alla città delle vedove in India, a Vrindavan, dove migliaia di loro raggiungono la cittadina affollata di templi dedicati a Krishna e sono costretti a mendicare per sopravvivere. L'India è una società fortemente patriarcale. Una donna, quando perde il marito, perde anche il suo stato sociale ed economico. Può vivere a casa dei suoceri oppure in ritrovi religiosi. Ma è molto osteggiata l'idea che una vedova si risposi, e buona parte del paese considera assurdo che possa ereditare una parte dei beni del marito. Quindi, vedete un poco quanto avanti sta la religione cattolica rispetto alle altre religioni e quanto grati dovremmo essere appunto a Gesù Cristo che è venuto sulla terra a portarci la salvezza e a rivelarci la verità racchiusa, raccolta dalla Chiesa cattolica e ancora oggi diffusa. Un'altra discriminazione nei confronti della donna la troviamo nei paesi musulmani. Per avere un'idea della donna nei paesi musulmani basta leggere la sura numero 4 dedicata alla donna. In essa apprendiamo la situazione di discriminazione economica rispetto al marito: ha sempre diritto a meno in parità di circostanze, può essere picchiata, deve sottostare alla legge della poligamia e così discorrendo. Voglio provare a leggervi qualcosa proprio tratta dal Corano. Ecco quello che Dio vi raccomanda a proposito dei vostri figli. Qui è il caso di eredità, no? Sentiamo cosa raccomanda il Dio falso del Corano: lasciare al maschio la parte di due femmine. Quindi, in caso di eredità, il maschio ha diritto ad avere il doppio di quello che hanno le femmine. A voi, invece, agli uomini, in caso in cui muore la moglie, spetta la metà di quello che lasciano in eredità le vostre spose. Se esse non hanno figli, e se li ha, se esse non hanno figli, quindi spetta la metà. Invece, se li hanno e la sposa muore, spetterà al marito un quarto di quello che lasceranno. Vediamo che succede invece se muore il marito. Se muore il marito, esse avranno un quarto invece di quello che lascia il marito se hanno figli e un ottavo se non hanno figli. O ancora, se alcune delle vostre donne avranno commesso atti indecenti, portate quattro vostri testimoni contro di loro e se essi testimoniano il fatto, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Dio apra loro una via di uscita. Cioè, praticamente stanno dicendo che queste donne sono costrette a morire di fame, come San Massimiliano, come facevano i nazisti con gli ebrei, quando li chiudevano nel bunker della morte, condannati a morire di fame, perché praticamente è una delle morti più terribili, più atroci. E ancora, rivolta agli uomini, se volete scambiare una sposa con un'altra, non riprendetevi nulla, anche se avete dato ad una di esse una quantità di oro. E meno male che non si riprendono nulla, però si legittima la poligamia, come ben sappiamo, nella religione islamica, no? Le donne sono anche umiliate dal fatto di dover condividere lo sposo con altre donne scelte. E ancora i mariti, ammonite quelle che disobbediscono, quindi le donne quando disobbediscono al marito devono essere ammonite, lasciate sole nei loro letti e poi battetele, quindi possono anche essere picchiate. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Dio Altissimo è grande, ma insomma, dove sta questa grandezza di Dio se le donne obbediscono il marito? Eh sì, perché se il marito continuasse a picchiarle pure dopo che le donne obbediscono, allora qua non ci sarebbe una giustizia, ma ci sarebbe proprio una perversione. Quindi dove sta sta grandezza? Sta grandezza, no? Dio è altissimo, è grande, non fate più nulla contro di loro se vi obbediscono, ma questo è il minimo della giustizia umana. E il Corano è pieno di queste contraddizioni, quindi non è che uno vuole parlare male di un'altra religione, basta leggere il Corano per vedere tutte le assurdità che in esso sono contenute. Le donne in Africa, invece, ecco, San Daniele Comboni cita ancora il lavoro del teologo, infaticabile costruttore di scuole e di ospedali, liberatore di schiavi, scrive in una sua lettera, quindi siamo in Africa, la donna, quindi in Africa, non è persona, ma è cosa di commercio e di capriccio. Non altrimenti che una pecora o capra, cara al padrone soltanto se porta utile e diletto. Non è necessario andare così lontano nel tempo per farci un'idea della condizione della donna in Africa. Possiamo guardare al presente, alla schiera di ragazze di colore, nigeriane per esempio, esportate come schiave del sesso per arricchire l'industria della tratta delle donne del sesso facile. E qui troviamo una riprova di quanto detto precedentemente a proposito della prostituzione. Noi abbiamo il dovere di considerare tutta l'opera di recupero della Chiesa volta nei confronti delle prostitute, pure nei tempi moderni. Ricordiamo a titolo d'esempio la comunità fondata da Don Oreste Benzi per liberare le donne dal giogo della prostituzione. Non dobbiamo neanche dimenticare tutta l'opera svolta dalla Chiesa Cattolica mediante tanti suoi figli, sconosciuti ai più, che quotidianamente si spendono gratuitamente in questo servizio e con essi, oltre a questo servizio, anche altre opere di misericordia corporale, e con essi gli istituti religiosi con scopi simili o iniziative parrocchiali moltiplicate su tutto il territorio e volte al recupero delle donne di strada a dar loro una dote. Da sempre la Chiesa ha svolto questo servizio, non è soltanto questione nei tempi moderni. A titolo di esempio ricordo che Papa Innocenzo III prevedeva l'indulgenza dei peccati per chi sposando una prostituta la togliesse dalla strada. Voglio ancora ricordare la considerazione nel Vangelo che è riconosciuta a Santa Maria Maddalena e la venerazione che di essa c'è stata e c'è nella Chiesa Cattolica. Quindi, da queste brevi considerazioni, possiamo affermare che la religione cattolica e l'attività della Chiesa ha combattuto fortemente e tenacemente la discriminazione della donna e dato un notevole apporto alla rivalutazione della sua dignità nel corso dei secoli. Non c'è niente di più falso allora quando si dice che la Chiesa cattolica ha alimentato una mentalità maschilista, non è affatto vero. Possiamo concludere con uno scritto di Padre Stefano sulla donna e passare così da un piano di riflessioni naturali ad uno un po' più alto, più spirituale. È recente un articolo apparso sul settimanale di Padre Pio dal titolo Il gran tesoro di una donna perfetta. Questo pensiero di Padre Pio è veramente duro, scrive Padre Stefano Maria Manelli. Ma la realtà che esso descrive è altrettanto nauseante, e anzi, nulla di più nauseante. Se è vero che una donna seria, riservata e umile costituisce il tesoro più amabile di una famiglia, è altrettanto vero che al contrario, una donna leggera, frivola e altezzosa, dice Padre Pio, è una donna davvero nauseante e ancor più è massimamente nauseante se si tratta di una donna che sia sposa. Le qualità positive della donna, la serietà, la riservatezza, l'umiltà, fanno di lei un tesoro di ricchezza e di bellezza preziosissime, specialmente se si tratta di una donna sposata. Tutta la famiglia, infatti, si impreziosisce per la presenza di una donna seria e non leggera, di una donna riservata e non frivola, di una donna umile e non altezzosa. La donna nella famiglia è come l'ago della bilancia. Se possiede le virtù della serietà, della riservatezza e dell'umiltà, porta la famiglia verso l'alto. Se invece possiede le qualità negative della leggerezza, della frivolezza e dell'altezzosità, porta la famiglia verso il basso, verso il degrado e la rovina. Lo dice bene la scrittura nel libro dei Proverbi, quando definisce la donna perfetta così preziosa da essere ben superiore alle perle, per la sua laboriosità e prudenza, il suo lavoro e lo spirito di sacrificio, la sua carità verso i poveri, la sua premura per il benessere della famiglia e per la stima del marito, la sua saggezza nel parlare, la sua diligenza nella cura dei figli e del marito. I suoi figli sorgano a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Al contrario, come dice ancora il libro dei Proverbi, fallace la grazia e vana è la bellezza di una donna, come la descrive Padre Pio, massimamente se è sposa. A che giovano la grazia fallace e la bellezza vana di una donna, specie se sposa e madre di famiglia? La vera grazia e la vera bellezza della donna sono le virtù, le doti della donna seria e riservata, umile e dolce, paziente e laborosa, ricca di preghiere e di saggezza nel parlare e nel regolare ogni cosa, secondo la volontà di Dio che vuole soprattutto la nostra santificazione. Recentemente sono state elevate agli onori degli altari due donne, spose e madri di famiglia, Santa Gianna Molla e la Beata Maria Beltrame Quattrocchi, ambedue modelli splendidi di ogni donna, che non voglia essere leggera, frivola e altezzosa, ma che si impegni a santificare se stessa, il marito e i figli. Ecco, fratelli e sorelle che siete in ascolto, con queste belle parole, penso che possiamo concludere la trasmissione di questo pomeriggio, perché la Chiesa ha fatto tanto, sì, per liberare, per restituire alla donna quella dignità che naturalmente le deve essere riconosciuta, ma ancora di più fa quando propone alla Chiesa quella dignità sovrannaturale che è appunto la santificazione, perché attraverso la santificazione della donna si santifica tutto il resto, la famiglia se si tratta di donna sposa e il mondo intero se si tratta di vergini consacrate. A loro quindi dobbiamo riconoscere veramente tanto. Allora ringraziamo il Dio che ci ha dato Maria quale modello di riferimento da cui attingere tutte le virtù per glorificare Dio e portare agli uomini la salvezza mediante la conversione personale. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.